Considera l'armadillo. Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Insomma, un inizio di 2020 per la sottoscritta un po' malaticcio, e quindi insomma dall'inizio della seconda parte del palinsesto invernale, insomma ne sono successe di tutte. Vabbè, mi spiace, cercheremo di recuperare. Insomma, confido di restare con voi tranquillamente. Intanto vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 e anche con mail a diretta@popolarenetwork.it, che nonostante gli acciacchi ho cercato di tenere sempre aggiornata la pagina Facebook Considera l'armadillo, quindi insomma se non l'avete visitata in questi giorni andatela a vedere, perché comunque Allora, saluto e ringrazio Alice che ha scritto un SMS al 331 62 14 013 che dice: il mio programma preferito di RP, che l'altro giorno quando hanno detto che la trasmissione non c'era mi sono presa male. Ma no Alice. Grazie comunque per l'affetto e la considerazione. Dicevo, ci sono tante cose da dire, ma insomma io ho pensato che, visto che la prima puntata del 2020 è stata dedicata alla grande tragedia in corso ancora adesso in Australia, gli incendi, gli animali, gli umani, gli alberi, insomma tutta quella roba tragica che poi tutta la settimana si è trascinata in questo alone un po' negativo, e che insomma ho pensato che insomma c'era una storia molto bella da raccontare, l'avrei fatta molto prima se appunto ne avessi avuto la possibilità, ma insomma cerchiamo di recuperare, soprattutto ringraziando il dottor Antonino Marcianò per la pazienza. Buongiorno Antonino.
Buongiorno Cecilia.
E grazie. Buongiorno. Grazie per essere qui a Considera l'armadillo. Allora, Antonino Marcianò è uno dei protagonisti di una bella storia che viene quasi da dire quelle storie positive che rinfrancano, che mettono in pace per certi versi, che avviene molto lontano da dove noi trasmettiamo, perché parliamo della Calabria. Esattamente, Antonino Marcianò, che cosa è successo e quando? È successo intorno al 3, in quei giorni lì di gennaio, giusto?
No, ancora prima. Successo che praticamente la notte di Capodanno, quindi il primo giorno dell'anno, hanno telefonato in clinica intorno alle 3 di mattina perché un lupo era stato investito in Sila, proprio nelle montagne del Cosentino.
Sì.
E questo lupo ovviamente era incosciente perché aveva preso un brutto trauma cranico, e diciamo grazie a una coordinazione massima tra i due soccorritori Pippo e Mara e le forze dell'ordine, si è deciso di portarlo nella nostra clinica.
Allora,
clinica
io allora
Life.
Sì. adesso parliamo naturalmente anche della clinica VetLife, ma io abbiamo tempo e vorrei che questa nostra storia venisse raccontata molto bene, perché ci sono tanti attori, tanti protagonisti,
sì,
no?
Assolutamente.
Allora, in realtà, Antonino, dottor Marcianò, noi le chiediamo di aiutarci a visualizzare, a capire un po' che tipo di panorama intanto si può vedere parlando di questa strada del Crotonese, lì vicino al Parco della Sila. Intanto alla Sila c'è un parco, giusto?
Sì, assolutamente sì. È uno dei parchi, diciamo, più importanti d'Italia, sia come estensione che proprio come importanza per la fauna che lo abita e anche per la flora.
Sì.
Il Parco della Sila si dice che si respiri l'aria più pulita d'Europa.
Beati,
quindi
beati voi.
Di una bellissima realtà.
Sì. Ecco, e quindi in questa strada che, se ho capito bene, costeggiava un po' il parco?
E praticamente passava nel mezzo del parco.
Ah.
È una strada statale, diciamo, ha uno scorrimento abbastanza veloce. E i lupi, ovviamente, spostandosi da un territorio a un altro in cerca di prede, purtroppo tante volte sono costretti ad attraversarla. Non abbiamo la fortuna che c'è nel nord Europa e anche forse nel nord Italia, in qualche posto c'è dei sottopassaggi e dei ponti creati apposta per il passaggio degli animali.
I famosi corridoi ecologici che noi tanto, tanto
sponsorizziamo,
certo.
E quindi purtroppo da noi sono gli animali selvatici, non solo i lupi, ma anche i caprioli, tassi, faine, volpi, sono costretti ad attraversare le strade. Purtroppo ogni anno c'è una mattanza. Infatti, pochi giorni prima del lupo arvo, un altro lupo era stato trovato investito in una strada simile, diciamo, sempre della Sila.
Quindi era morto quello lì, invece,
sì,
poverino.
Sì, sì, sì.
Ecco, invece che cosa succede? In questo caso ci sono degli automobilisti che vedono questo animale.
Sì.
E che cosa fanno invece di
Queste
andarsene?
persone, infatti, che non smetteremo mai di ringraziarle, sono
Certo.
Pippo Guzzo e Mara Carchidi,
Sì.
hanno avuto veramente un buon cuore e anche una buona dose di coraggio, perché non tutti lo avrebbero fatto. Si sono fermati, si sono messi accanto al lupo e hanno subito avvertito le forze dell'ordine, che devo dire sono intervenute in maniera proprio tempestiva, assumendosi anche una buona dose di responsabilità, perché portare il lupo in una struttura privata e non, cioè, evitandogli, diciamo, di essere trasportato in canile non è roba da poco, perché sarebbe potuta anche finire male
Certo.
per il lupo. Fortunatamente tutto si è risolto bene. Allora è successo che
Sì.
I soccorritori, insieme alle forze dell'ordine, lo hanno portato in clinica, dove il collega di turno lo ha stabilizzato. C'è stata, diciamo, una grande sorpresa. Abbiamo iniziato l'anno con il primo paziente, è stato un lupo.
Fantastico. Senta una cosa però, Antonino, dottor Marcianò,
Sì. Sì.
quindi qui abbiamo l'azione di due cittadini normali, diciamo così, che
Sì,
passano
sì.
in macchina, vedono un animale ferito, si fermano, si avvicinano, si rendono conto che è un lupo o un similupo, insomma, no? Nel senso, poteva
Sì.
essere un ibrido, poteva
Un
essere.
ibrido, certo.
Comunque, invece di, come dire, fare un po' gli indifferenti, non solo chiamano i soccorsi, ma addirittura si fermano vicino al lupo, cosa che in realtà, quando, insomma, si trova un animale investito, andrebbe sempre fatto, quello di stare vicino agli animali per tanti ragioni, no?
E
Perché.
tecnicamente sarebbe ormai obbligatorio per legge il soccorso stradale sia di animali domestici che selvatici.
Certo.
E oramai ci sorprende non della cattiva educazione della gente, ma della bontà. Ormai il mondo funziona al contrario,
Sì.
quindi questa azione, che dovrebbe essere normale, proprio
È suonata
è
straordinaria,
degna di
certo.
nota per il contesto in cui viviamo. diciamo.
Certo. Senta, e quindi, dottor Marciano, quindi a un certo punto la vostra clinica, che è una clinica privata, che si chiama VetLife, è a Cosenza, si occupa naturalmente degli animali più o meno domestici, immagino.
Sì, assolutamente sì.
E invece col selvatico, con gli animali selvatici, ha grande relazione o mica tanto?
Ecco, gli animali selvatici, diciamo, non abbiamo grandi relazioni perché la maggior parte delle volte vengono indirizzati verso i centri di recupero.
Sì.
Però lì ci lavoro io, che ho fatto diversi corsi e una formazione tutta imprintata sugli animali selvatici ed esotici.
È bravo.
Quindi abbiamo diciamo curato un po' di tutto. Leoni, tigri, capita un po' di tutto.
Ah, ecco, che non sono abituali abitanti della Sila, ma
assolutamente no.
Esatto. Vabbè, dottor Marciano, e quindi lei, così come regalo del 2020, si è trovato un lupo, peraltro bellissimo, che è
bellissimo.
Un ragazzo, un maschio, vero? Ce lo descrive un po'.
Sì, sì, è un maschio che inizialmente, per le dimensioni, pesava 40 kg, anzi pesa 40 kg. Noi credevamo che fosse praticamente un maschio adulto, probabilmente che avesse un ruolo abbastanza importante a livello del suo branco, considerando la gerarchia.
Sì.
Però poi nel momento del rilascio l'ho dovuto sedare, addormentare, abbiamo analizzato i denti, abbiamo guardato attentamente la dentizione e abbiamo capito che ci troviamo di fronte un giovane di circa un anno e 8 mesi.
Ah, quindi un ragazzino, insomma, un adolescente, insomma.
Assolutamente sì, un cucciolotto che, considerando le dimensioni, ci fa capire che il branco in cui viveva è in salute, quindi questa è una cosa molto positiva che ci lascia ben sperare.
Certo, certo.
Per il futuro del lupo italiano.
Senta una cosa, dottor Marciano, ma quindi il nostro Arvo, perché poi l'ha battezzato lei Arvo?
L'ho battezzato io, ma sotto consiglio onestamente del presidente del Parco Nazionale della Sila.
Ecco, perché l'Arvo è un fiume, giusto?
Sì, l'Arvo è un fiume che poi va a formare un grandissimo lago, molto molto, molto bello. Mm. Più o meno è nella zona vicinante in cui è stato investito, quindi abbiamo deciso di valorizzare anche il territorio, così chiamandolo un po' con un nome simbolico, sia di buon auspicio, perché si dice dai tempi dei greci e dei romani che ovunque ci sia un lupo in cammino ci sia un raggio di luce. Speriamo che sia di buon auspicio, in mezzo alle sue scorazzate nei boschi possa illuminare un po' sia la Sila che tutta la Calabria.
Sì, anche perché, vabbè, poi della cosa brutta ne parliamo solo in finale, guardi.
Sì.
Preferisco così. Senta, invece, dottor Marciano, ma il nostro amico Arvo che cosa aveva allora? Aveva subito che tipo di trauma?
Allora, il nostro amico Arvo aveva praticamente un trauma cranico, con edema cerebrale e probabilmente anche una contusione midollare, perché... Per quanto abbiano cute abbastanza spessa e non si vedevano lesioni, diciamo, cutanee, non c'era il classico segno dell'incidente, non c'era sangue, non c'era niente, era privo di coscienza e non riusciva ad alzarsi in piedi. Ed è stato in questa condizione per 3 giorni.
Sì.
3 giorni proprio di assoluta immobilità, dove muoveva soltanto praticamente la testa e gli arti anteriori. Fortunatamente non c'erano lesioni gravi al midollo e tramite una terapia proprio contro l'edema cerebrale e un forte antinfiammatorio e antidolorifica si è rimessa in piedi in fretta.
Senta, che tipo di comportamento aveva? Era lei soprattutto a occuparsi di Arvo o dei suoi collaboratori?
Sì, a livello terapeutico ero io, però ho avuto il supporto, diciamo, di tutta la clinica, soprattutto anche il direttore sanitario, che era quello più coraggioso insieme a me. Ogni mattina combattevamo per le operazioni di pulizia.
Sì. E Arvo che tipo di comportamento teneva nei vostri confronti?
Proprio atteggiamento tipico degli animali selvatici, capiva benissimo la gerarchia, si era reso conto che era in una condizione, diciamo, di inferiorità, quindi aveva un timore reverenziale nei nostri confronti. Noi potevamo fare le operazioni di pulizia praticamente con la gabbia aperta, lui non si spostava di un millimetro, ovviamente sempre prestando attenzione, buttandocelo sempre l'occhio. Lui stava sempre fermo, ci faceva fare tutto, ma per i primi giorni neanche ci guardava negli occhi, proprio distoglieva sempre lo sguardo. Poi piano piano è iniziata a nascere un po' una confidenza, una fiducia, diciamo, reciproca. E soprattutto quando ha deciso finalmente di alimentarsi.
Ah, ecco.
Si è sbloccato praticamente col cinghiale, voleva il filetto di cinghiale.
Però il ragazzo, il filetto, sì. Perché ci mancherebbe altro. Senta una cosa, noi naturalmente qui a Considera l'Armadillo siamo anche con i cinghiali, però questo è invece il ciclo giusto, è sacrosanto.
Sarebbe stato sbagliato alimentarlo con dei croccantini.
Ci mancherebbe,
perché,
certo.
Perché è giusto rispettare la natura del selvatico. Anche noi passavamo il minimo proprio indispensabile con lui, soltanto per l'operazione di pulizia. Poi abbiamo installato delle videocamere che riprendevano la gabbia, anche per monitorare bene il suo comportamento, perché lui, essendo molto inibito da noi,
sì.
Fare una semplice visita neurologica come si fa con un animale domestico sarebbe stato impossibile.
Chiaramente.
Quindi dovevamo osservare i suoi comportamenti. Lui durante il giorno era un tipo di animale, la notte si trasformava.
e voi spiavate giustamente,
sì,
il suo comportamento.
Distrutto tutto quello che poteva distruggere.
Un'invidia, guardi, non se l'immagina da parte mia. Senta una cosa, ma il nostro Arvo, quindi con voi faceva per l'appunto il sottomesso, quello che sapeva,
sì,
bene,
sì,
come doveva stare. Di notte dimostrava intanto i suoi miglioramenti, che era la cosa importante,
sì,
per voi, e anche il suo bel temperamento, mi viene da dire.
Sì, temperamento proprio di tutti i cuccioloni, ha distrutto due griglie, ha provato a evadere più volte, la notte si trasformava, quando non sentiva più l'odore dell'uomo si scatenava.
E usciva il lupo che c'era in lui, per fortuna.
Usciva il lupo che c'era in lui.
Esatto. Senta, dottor Marciano, peraltro appunto, sì, lo ricordiamo, i nostri ascoltatori lo sanno perché sono preparatissimi, però
sì,
insomma, quando si ha a che fare con un selvatico, visto che lo scopo è sempre quello di creare le condizioni per rimetterlo in libertà nell'habitat, si cerca sempre il meno possibile di metterlo a contatto con l'umano, insomma, no? E quindi
sì,
per quello le vostre precauzioni e la vostra cautela. Senta, quindi insomma, in realtà dopo un tempo relativamente breve, perché io all'inizio ho pensato che la cosa sarebbe andata molto più per le lunghe, in realtà poi sono stati abbastanza pochi giorni, giusto?
Sì, e sarebbero stati anche di meno, perché noi abbiamo atteso l'arrivo di un radiocollare che ci ha gentilmente fornito il Parco Nazionale della Maiella. Ma sarebbe stato possibile rilasciarlo anche qualche giorno prima. Lui si è ripreso in un modo impeccabile, mostrando la sua tempra. Tra l'altro, questo lo dico con un po' di pessimismo, ho riscontrato nella colonna vertebrale una vecchia frattura, che mi guarita ovviamente,
sì,
che però mi fa pensare, mi fa supporre che sia stato investito un'altra volta in passato, e non è proprio il massimo per un cuccioletto di 2 anni, quindi vuol dire che un po' questo carattere, diciamo, un po'...
forse un po' irruente,
un po' temerario. Spero sì che quella vecchia frattura sia data da una colluttazione magari con qualche selvatico, con qualche cinghiale o qualche,
sì,
o qualche altro lupo,
e non che sia stato un'altra volta.
Sì,
speriamo. Senta,
speriamo.
Dottor Marciano, intanto una nostra ascoltatrice ci,
sì,
scrive, dice: ciao Cecilia, dottor Marciano, Arvo è un nome di persona in Finlandia, pensi che bella storia,
sì,
e peraltro lei dice bellissima storia e ci manda naturalmente tanti saluti e abbracci, lei.
Grazie.
E Ozzy, che è la delinquente, che è il suo cane guida, quindi ciao Olli, naturalmente.
Grazie.
E grazie per questa informazione sul nome Arvo.
No, non lo sapevo minimamente.
Così sappiamo che adesso Arvo è anche un po' esotico. Senta una cosa, dottor Marciano.
Sì.
Quindi arriva il momento in cui Arvo si può rilasciare.
Sì,
ma lei,
perfetto,
mi guardi negli occhi.
Sì.
Lei quanta emozione ha provato quando...
Ma io non ho dormito una settimana per tutta la sua degenza, ma non soltanto per il rilascio, perché dopo tutti questi giorni si crea un legame con qualsiasi animale, soprattutto quelli che con i lungodegenti, però con un animale del genere mostrava un'intelligenza che non si può capire. Quindi sognavo praticamente ogni notte il momento in cui l'avrei rilasciato, mi immaginavo questa corsa dalla cassa che poi alla fine non c'è stata, però
perché si è allontanato abbastanza lentamente.
Sì, si è allontanato abbastanza lentamente, quello a causa dell'anestesia, e poi ovviamente in gabbia lui stava praticamente sempre sdraiato per scelta sua, tranne la notte. Quindi ha avuto i primi passi molto incerti, poi è scappato nella direzione opposta in cui noi avremmo voluto che lui scappasse, e quindi c'è stato un attimo di titubo. Non è stata, diciamo, una partenza cinematografica, però i dati del radiocollare ci hanno rincuorato in modo pazzesco. Da subito praticamente.
Quindi adesso lei in particolare, lei dottor Marcianò, continua a seguire il percorso di Arvo?
Non io sono semplicemente informato, perché da genitore praticamente ormai adottivo del lupo mi informa quotidianamente.
Ecco, quindi lei ce l'ha sotto controllo, insomma.
Sì, assolutamente sì.
Questo ragazzino che ci ha fatto anche un po' preoccupare.
Assolutamente, sta macinando chilometri dopo chilometri ogni giorno.
Senta, quindi voi avete, che lei sappia, insomma, sì. C'è un monitoraggio, un censimento dei lupi in quella zona?
No, un censimento dei lupi silani che io sappia non c'è, anche se questo dovrebbe dirlo più specificatamente qualche membro del parco che segue i lupi.
Sì.
Un censimento no, ma la popolazione è in salute. Fortunatamente tutta la popolazione dei lupi italiani è in salute, tanto che si sta espandendo e sta colonizzando nuovi territori oltre le Alpi.
Certo, e noi qui da Considera l'Armadillo seguiamo sempre con molta attenzione e passione questa famiglia meravigliosa, di questa creatura straordinaria che è il lupo, con tutte le problematiche anche legate intanto alla cattiva fama del lupo, povera Stella. E io sempre dico che Cappuccetto Rosso ha fatto un sacco di guai, ma a prescindere da questo, noi naturalmente siamo anche consapevoli, insomma, della possibile conflittualità che esiste con l'uomo, in particolare con gli allevatori e via di seguito. Sì. E però, come dire, invitiamo spesso anche associazioni, Io Non Ho Paura del Lupo, piuttosto che Progetti Life e via di seguito, che fanno proprio un lavoro di sensibilizzazione con le persone per una possibile convivenza, insomma.
Sì, assolutamente. Io su questo vorrei spezzare una lancia proprio in favore degli allevatori, perché tante volte vengono un po' abbandonati dallo Stato.
Certo.
Fortunatamente non è in tutta Italia così, anche in Abruzzo, visto che il Parco Nazionale ha fornito dei pollai a prova di orso, e lì anche i cacciatori, devo essere sincero, sono molto sensibili sull'argomento. Purtroppo non è molto omogeneo il comportamento in Italia, in alcune regioni si è più sensibili e si è più pazienti nei confronti dei selvatici, in altri posti c'è un po' una fobia. Per esempio in Trentino lupi e orsi sono totalmente purtroppo demonizzati, mentre in Abruzzo c'è il problema opposto, che la gente ci dà da mangiare agli orsi e ai lupi, e c'è la forestale che sensibilizza le persone a evitare questi comportamenti,
a non rendere confidenti,
perché gli animali poi troppo confidenziali possono diventare pericolosi.
Certo.
È bene che abbiano la coscienza e timore anche dell'uomo.
Giustamente.
Per quanto può sembrare brutto per noi, è una cosa ottima, l'animale selvatico deve temere l'uomo.
Siamo perfettamente d'accordo.
Più sta lontano.
Esattamente, e più se la può cavare. Cosa che non è accaduto, e noi ormai ci avviamo alla fine della nostra chiacchierata, e non posso non citare purtroppo, invece quello...
Sì.
Allora, intanto ci aiuti a un attimo a capire, Marcellinara è molto lontano da dove è stato trovato Arvo?
Sì, Marcellinara è a Catanzaro.
Ah, ok.
Però non è molto, saremmo 100 chilometri, forse meno, non è tantissimo.
Sì. E lì c'è stato un episodio, proprio un paio di giorni dopo la liberazione di Arvo, se non dico male, in cui insomma è avvenuto quello che noi odiamo, mi faccia usare questa espressione, odiamo, e cioè non solo un lupo ucciso, ma anche... impiccato e attaccato al cartello di questo paese marcelliniana, cosa che racchiude tutto quello che detestiamo, un linguaggio mafioso, una violenza ingiustificata, una modalità intimidatoria, no? È proprio l'orrore da questo punto di vista, come messaggio.
È una cosa che ci ha fatto preoccupare molto, perché è successo il giorno dopo la liberazione di Arvo, quindi ci è suonato un po' come una specie di intimidazione, di risposta. Purtroppo anche i giornali non aiutano in questo, perché dopo l'evento di Marcellinara è successo che c'è stata una strage di ovini, e un giornale ha scritto: adesso il ripopolamento dei lupi fa paura. I lupi non sono mai stati ripopolati in Italia.
Lo sappiamo bene, certo.
Mai.
Certo.
Non c'è mai stato un ripopolamento di lupi. Anzi, è un animale che stava sparendo nel 1970, c'erano meno di 100 esemplari. Ora fortunatamente sono tanti, però non sono mai stati rilasciati.
Assolutamente, e questa è una delle cose sempre importanti da dire, ed è importante sottolinearlo. Quindi insomma, ancora una volta noi qui da Considera l'Armadillo lo diciamo spesso, purtroppo a volte la stampa locale ha proprio una, così, una responsabilità nel diffondere da cattiva informazione, diciamo così.
Sì, perché se tu mi posti in prima pagina foto di pecore sgozzate, è normale che si crea una psicosi.
Certo.
Infatti anche in clinica tutte le persone che avevano gli animali ricoverati, quindi avevano l'obbligo di entrare nel ricovero, a visitare i propri animali, vedevano il lupo, facevano: ah, ma non è aggressivo, non è buono, perché c'è proprio questa cattiva informazione che lo dipinge come un mostro assassino.
Allora, dottor Marciano, purtroppo il nostro tempo è terminato, ma magari ci risentiamo tra un po', come padre adottivo ci racconta che abbiamo ritrovato Arvo, no?
Okay.
Senta, però la voglio lasciare con il gioco di Considera l'Armadillo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Adesso è troppo facile dire. Un lupo.
Cosa facciamo? Facciamo un lupo e poi provvisoriamente un lupo? Facciamo così?
Allora, diciamo così, il mio animale preferito è sempre stato e continua ad essere il leone.
Ah, ok.
Poi tra l'altro è quello che fa la vita più bella.
Va bene, allora io, dottor Antonino Marciano, la ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Naturalmente un grande complimento a lei e a tutto lo staff della Vet Life, la clinica di cui lei è collaboratore. E niente, ci teniamo vicini. Con Arvo nel cuore, come si suol dire.
Grazie, sempre.
Un grande saluto a lei e alla Calabria.
Che stanno proseguì così.
La ringrazio ancora, buona giornata.
Salve.
Vabbè, io vi saluto. Volevo raccontarvi una storia bella e positiva. Per chiudere questa settimana ci risentiamo lunedì, se volete, dalle 14.30 alle 15, e vi ricordo come sempre la pagina Facebook Considera l'Armadillo e anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Un grande saluto da Cecilia Di Lieto, ciao!